una giornata speciale, una giornata diversa dal solito. Non è stato il solito sabato, c'è stato il matrimonio di Leo e Ina ed è stato veramente bello poter essere riuniti tutti insieme a celebrare le nozze di questa giovane coppia che tanto ci sta a cuore. Ogni occasione del genere ovviamente si presta ad aneddoti, a momenti, a circostanze che uno non può fare a meno di notare. Allora io non ve lo volevo dire, però subito dopo la fine della cerimonia, quando tutti quanti eravamo a fare i nostri auguri e le congratulazioni agli sposi, Claudia si è fiondata al tavolo dei dolci e non si è più schiodata dal tavolo dei dolci. Lei pensava che nessuno l'avesse notata, ma siccome io la conosco, avevo chiesto a Emily e Angel, prima della funzione, di tenerla d'occhio. E allora lei era lì che mangiava quattro palmenti, non sapeva che era osservata, e poi Emily e Angel mi sono venuti a dire: sembrava che avesse una sola missione, assaggiare tutti i dolci che c'erano su quel tavolo. Claudia è così, le piacciono i dolci, cosa ci volete fare? Purtroppo, Angel e Emily non sono state abbastanza pronte e non l'hanno filmata. Ma, dopo, quando eravamo alla cena, grazie alla prontezza di Alex e ai suoi potenti mezzi tecnologici, abbiamo potuto filmare qualcos'altro. Allora, la domanda è: chi vuole vedere che cosa abbiamo filmato? Alzi la mano. Ok, allora, è quasi l'unanimità. Ci stiamo organizzando, perché sapevo che avreste alzato la mano tutti quanti, ci stiamo organizzando per mostrare il filmato al ritiro. Ci sarà un costo aggiuntivo di 1,80 € per poter vedere Manol che danza al rallentatore. Guardate di vero! Era lì, sembrava che avesse un solo obiettivo ieri sera. Era l'estasi del discepolo in persona. Era bellissimo, questo era un piccolo trailer, ovviamente io ho fatto soltanto un'imitazione che non è degna di nota, ma il nostro grande Manol sarà svergognato in pubblico. Perché tutti voi pensate che sia un insegnante di dottrine cristiane, cioè, no, è un grande ballerino, ma gli piace ballare al rallentatore, allora vedremo questa cosa. Sembrava che avesse un solo obiettivo ieri sera, ed era quello di sudare al massimo in quello strano. Quest'anno sapete che la mia squadra del cuore, il Milan, sta facendo faville, è in corsa su tutti i fronti. Il Milan sta per fare lo storico triplete, campionato, Coppa Italia e Champions League. Peccato che ci riuscirà soltanto se ribaltiamo la classifica e partiamo dal fondo, ma siccome non vanno tanto bene le cose, i tifosi del Milan sono un po' in rotta con la società, con il presidente, con la squadra, e domenica scorsa c'era uno striscione allo stadio che diceva: per noi nulla sarà mai più importante. Si può dire sicuramente di queste persone che hanno una sola passione. Com'è che ce l'eco adesso? Ok, una sola passione, un solo obiettivo, una sola missione. Quando mi hanno chiesto di predicare su questo tema, una sola fede, non ho detto di no, ma mi sono... volevo fare prendere un po' in giro Antonio. Antonio è stato bravissimo a condividere per la comunione qui per noi. Ma quest'oggi il tema è una sola fede. Una sola fede. E non sono tipo da tirarmi indietro quando ci sono delle sfide, ma devo dire che questo tema qua, quando ho cominciato a pensarci, mi ha messo un po' in difficoltà. Una sola fede. Sapete, stiamo parlando quest'anno di costruire con la fede, costruire con le relazioni, l'amore, ne abbiamo parlato, abbiamo incominciato a parlare di costruire con delle convinzioni solide e profonde. E in Efesini, al capitolo 4, dal versetto 4 a 7, la Bibbia ci parla di queste grandi convinzioni, sono le sette unicità della fede. Abbiamo cominciato a parlarne, quest'oggi parleremo di una sola fede e dobbiamo avere una convinzione profonda di quale è la una sola fede, la vera fede. Ma non è così facile, non è così facile. Mi sono chiesto cosa significa una sola fede, cosa ci metto dentro a questa parola fede. Mi è venuto in mente quando le ragazze erano piccoline, che facevamo i nostri momenti in famiglia, era buffo, era bello, eravamo insieme tutti quanti e potevamo avere la certezza assoluta che Erika ci avrebbe dato la risposta: dobbiamo avere fede, dobbiamo avere fede, dobbiamo avere fede. Erika era quella che aveva più fede di tutti noi, lei continuava a ripetere, aveva un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, era piccolina, ma diceva sempre: dobbiamo avere fede. Ma che cosa ci mettiamo dentro a questa parola fede? Fede, credere, ok? Ma quando parliamo di una sola fede, credere in chi? Credere in cosa? Credere in Dio, stiamo parlando ovviamente di un aspetto spirituale, credere in Dio, sì, un solo Dio, ma non mi basta. Cosa vuol dire credere in Dio? Come sostanzio, come do valore, come do corpo a Dio? Dio mi si è rivelato attraverso la sua parola, la Bibbia. Allora, se Dio si è rivelato tramite la parola è la parola di Dio, e allora forse fede è credere in Dio e nella sua parola, una sola parola. Ma anche qui, se prendiamo la parola, la Bibbia, ci sono più di 1000 pagine, cosa mi dice la parola? Allora, pensandoci, il messaggio veramente centrale, il messaggio veramente cruciale della parola è come trovare una relazione eterna con Dio. E la Bibbia ci insegna che lo possiamo fare, possiamo trovare questa relazione eterna con Dio se seguiamo i passi che ci vengono mostrati, se prendiamo quel momento storico, fondamentale, quel momento di svolta intorno al quale ruota ogni cosa, che è la risurrezione di Gesù. Allora la fede, forse una sola fede, è credere in Dio e nella parola di Dio che mi parla della risurrezione di Gesù, una sola risurrezione. Ma la risurrezione di Gesù dallo sbocco alla vita cristiana. E la vita cristiana non è soltanto quella futura, l'unica speranza, una sola speranza della quale abbiamo sentito domenica scorsa da John, ma comincia qua sulla terra e comincia qua nella famiglia di Dio. nella Chiesa di Dio. Allora, non so voi, ma io sono giunto alla conclusione che una sola fede, se devo fare un distillato, come la grappa, un distillato di una sola fede, per me è credere in Dio e nella parola della risurrezione che dà vita alla Chiesa di Cristo sulla terra. E ora preghiamo insieme. Padre, ti vogliamo pregare in questo istante, Signore. Ti vogliamo pregare perché vogliamo, Padre, che Tu apra il nostro cuore alla Tua parola. Vogliamo, Signore, che Tu ci riveli qual è il Tuo desiderio, la Tua volontà, la Tua visione per chi siamo oggi. Vogliamo, Padre, che Tu prenda la nostra mente, il nostro cuore e li apra perché possiamo capire, Signore, le Tue scritture. Possiamo prendere delle decisioni, possiamo lasciare da parte chi siamo, le nostre abitudini, la nostra vita passata, il nostro orgoglio, quello che sappiamo, Signore, e rimetterci in gioco davanti a Te. Ti preghiamo, Padre, Signore, che la Tua parola veramente penetri in profondità e che possiamo uscire di qua questa sera con delle nuove convinzioni e una convinzione rinnovata su che cosa è una sola fede e come viverla. Ti preghiamo questo, Dio Padre, nel nome di Tuo Figlio Gesù. Amen.
Amen. Amen.
Parlando di convinzioni, questa è la mia convinzione di quest'oggi, che vi voglio trasmettere: una sola fede. E allora parleremo di queste cose: un solo Dio, una sola parola, una sola risurrezione, una sola Chiesa. E cominciamo con un solo Dio, in Isaia. Isaia è uno dei grandi profeti del popolo ebraico, della Bibbia, della parola di Dio, e attraverso Isaia Dio dice: prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io sono Dio. Io sono il primo e sono l'ultimo e fuori di me non c'è Dio. E poi al capitolo 45: certo Dio è in mezzo a te e non ve n'è nessun altro, non c'è altro Dio. Versetto 20: adunatevi, venite, accostatevi tutti assieme, voi che siete scampati dalle nazioni. Non hanno intelletto quelli che portano il loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutti, le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Per me stesso io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà il giuramento. Solo nel Signore si dirà di me, e la giustizia e la forza. A Lui verranno pieni di vergogna quanti si erano adirati contro di Lui. Nel Signore sarà giustificata e si glorierà tutta la discendenza di Israele. In questa scrittura vediamo che Dio dice attraverso Isaia: c'è un solo Dio, io sono Dio, non ce n'è altri all'infuori di me, non c'è altro Dio all'infuori di me. Ma poi, capitolo 45, versetto 21, dice: proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunciato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? È la parola di Dio. È Dio che ha annunciato attraverso la sua parola, ha predetto le cose che sarebbero avvenute, e le troviamo nella sua Bibbia. Al versetto 22 dice: volgetevi a me e siate salvati. Come trovare la relazione eterna col Padre? Attraverso la risurrezione di Gesù che ci dà la salvezza. Siate salvati voi tutte le estremità della terra, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. E poi al versetto 22 25 dice: nel Signore sarà giustificata e si glorierà tutta la discendenza di Israele, che è la Chiesa, siamo noi che viviamo oggi in questo secolo, come tutti i discepoli che sono vissuti nei secoli precedenti. Allora, un solo Dio, c'è un solo Dio, e qui non c'è prova, bisogna accettarlo, bisogna crederlo, bisogna semplicemente aprire il proprio cuore e accettarlo. Forse alcuni di noi, anche alcuni fra i presenti, magari hanno un background scolastico, anche di cultura personale, familiare, di scienze, materie scientifiche, che calcolo, eccetera, che tutto ha un senso soltanto se si può arrivare a 2 più 2 uguale 4. E forse vi dite: ma come posso credere per fede? Come posso accettare semplicemente queste cose? Ebbene, lo vedremo fra poco, ma semplicemente anche aprendo il vostro cuore, lasciando che la parola di Dio si riveli a voi. E se veramente siete curiosi, avete voglia di capire e di conoscere, se avete quella che io chiamo l'onestà intellettuale di avvicinarvi alla parola di Dio, non importa se fino ad oggi avete vissuto la vostra vita e l'avete costruita su 2 più 2 uguale 4 e non può essere 3,5 o 4,2 o altro, perché non è più questo che conta, ma è che Dio è il nostro Signore, l'unico vero Dio, e che attraverso di Lui possiamo avere una vita diversa. Un solo Dio, dicevo, che parla fin dall'inizio, ha annunciato attraverso la sua parola. Lo capiamo Dio, lo sostanziamo attraverso la sua parola. Allora, ho pensato un po' a questa cosa, no? Come posso essere convinto che la parola di Dio è la parola di Dio? Come posso essere convinto che c'è una sola parola? Come posso sapere che la parola, che la Bibbia è la parola di Dio? Il ciclo dell'acqua, o il ciclo della pioggia, se vogliamo, ha tre fasi: quella dell'evaporazione, della condensazione e la precipitazione. Il sole, l'energia solare, causa l'evaporazione dell'acqua dei fiumi, dei mari, dei laghi. E quando l'evaporazione, cioè il vapore acqueo, si condensa, forma le nuvole. E quando queste nuvole di vapore si scontrano, piove. È la pioggia. Il ciclo della pioggia non era conosciuto dall'uomo fino al XVI e XVII secolo. Sono due studiosi francesi, Pierre Perrault e Edmé Mariotte, che insieme a Edmund Halley, quello della cometa, intorno al 1670, hanno scoperto il ciclo dell'acqua attraverso esperienze empiriche. Nessuno mai per 3500 anni aveva potuto descrivere il ciclo della pioggia. Eppure in Giobbe 36, 27, leggiamo Giobbe 36, 27. Egli attira in alto le gocce d'acqua, dai vapori che egli ha formato stilla la pioggia, le nubi la spargono, la rovesciano sulla folla dei mortali. La Bibbia non è un libro di scienze, ma contiene delle verità scientifiche che l'uomo, nella sua immensa saggezza e nella sua grande capacità, nel caso del ciclo della pioggia, ha potuto scoprire soltanto verso la metà del 1600. L'oceanografia, Matthew Maury è stato un meteorologo e oceanografo statunitense. È considerato tutt'oggi il padre dell'oceanografia. Studiando il passo della Bibbia in Salmi 8:8, dove si parla di sentieri o percorsi dei mari, si disse: se Dio dice che ci sono dei sentieri nei mari, io li troverò. E lui si mise a studiare gli oceani, scoprì le correnti continentali calde e fredde. All'epoca le navi usavano seguire rotte tramandate per tradizione. Lui cambiò tutto questo, rendendo possibile stabilire nuove rotte sicure. Creò una forma standard di registrazione dei dati di navigazioni, che contenevano anche dati sui percorsi, le velocità delle correnti. Alla fine della sua vita aveva creato un sistema di rotte sostanzialmente ancora in uso al giorno d'oggi. Salmo 8:8, scritto circa 2800 anni fa. La Bibbia descrive un ciclo di leggi meteorologiche, di correnti d'aria, 2000 anni prima che gli scienziati moderni lo scoprissero. In Ecclesiaste, al capitolo 1, Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 6, il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando continuamente per ricominciare gli stessi giri. E ci sembra bello, ci sembra poetico, il vento soffia verso il mezzogiorno, gira, va girando per ricominciare gli stessi giri, ci sembra un po' una poesiola. Ma per 2000 anni l'uomo non conosceva questa legge. Oggi sappiamo che l'aria gira intorno alla Terra in giganteschi circoli, in senso orario in un emisfero e in senso antiorario nell'altro emisfero. Leggiamo la parola di Dio a volte e leggiamo dei versetti come questo e non ci facciamo caso. Ma se ci facciamo caso, sono la prova di qualcosa di profondo. Come possiamo dire che la Bibbia è opera dell'uomo, che è stata inventata, che è stata messa insieme dagli uomini? La serotonina, solo verso la fine degli anni 70, 1970, si è cominciato a parlare del fatto che ridere fa bene, che ridere è una buona medicina. Oggi la ricerca scientifica dice che ridere abbassa la pressione, riduce lo stress, stimola l'appetito e attiva il sistema immunitario. Pensate un po' cosa fa ridere. Tutti ricordiamo Robin Williams, che ha fatto il protagonista di quel famoso film Patch Adams. Era un medico che curava i suoi malati con il naso rosso da clown e che ha messo in pratica questo principio che noi troviamo in Proverbi, scritti da Salomone al capitolo 17, Proverbi capitolo 17, versetto 22. Un cuore allegro è un buon rimedio. La serotonina è un neurotrasmettitore sintetizzato dal sistema nervoso centrale che principalmente regola l'umore dell'uomo. Anche altre cose, ma l'umore dell'uomo. Com'è possibile che Salomone 3000 anni fa potesse dire questa cosa? Un cuore allegro è un buon rimedio. Oggi dovete andare in farmacia, sapete, rimedio è un'altra parola per medicina, dovete andare in farmacia a comprare dei farmaci a base di serotonina per tirarvi su di morale. e la ricerca scientifica dice che un cuore allegro è un buon rimedio, ma lo diceva già Salomone. Il campo gravitazionale, vi dico questa? L'entomologia? Ce ne sono decine di cose così nella parola di Dio. Volete che vi parli della successione storica degli imperi in Daniele al capitolo 2? Questo è conosciuta. Il concetto di sfericità della Terra risale all'antica filosofia greca intorno al VI secolo avanti Cristo, ma è rimasta una questione di speculazione filosofica. I filosofi greci ne parlavano fino al III secolo avanti Cristo. Questo concetto di sfericità della Terra fu adottato in tutto il Vecchio Mondo durante la tarda antichità e il Medioevo, la tarda antichità e il Medioevo. Anche se la prima prova di una Terra sferica deriva da antiche fonti greche, non vi è nessun resoconto di come la sfericità della Terra sia stata scoperta. Eppure in Isaia, capitolo 40, versetto 22, scritto circa 800 anni prima di Cristo, più o meno 2800 anni fa, Isaia 40, 22, egli siede sopra la volta del mondo, parlando di Dio, egli siede sopra la volta del mondo. La Bibbia 2800 anni fa dichiarava che la terra è sferica, è una sfera. Ce ne ho altri, ve li racconto? Quali vi racconto? Scelgo io? Mi piace questo, perché si applica ad alcuni di noi. Proverbi, capitolo 6, si applica ad alcuni di noi che non si sono svegliati in tempo per venire alla funzione oggi pomeriggio, magari sono ancora a ronfare. Proverbi 6, versetto 6, va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Versetto 8, prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Stiamo parlando di entomologia. Questo passo nei proverbi rappresenta uno degli enigmi entomologici dell'ultimo secolo. Si negava a questa osservazione fatta da Salomone, l'autore dei proverbi. Non vi era prova, malgrado si conoscessero tante specie di formiche, non vi era prova che esistessero formiche che raccoglievano semi e grani. Fra il 1967 e il 1990, alcuni studiosi hanno pubblicato studi in cui riportano le osservazioni di un tenente dell'esercito britannico in India che agli inizi del 1800 aveva documentato le abitudini di una specie di formica che portava in superficie, dopo le piogge, i grani e i semi che avevano raccolti e li portavano su per farli asciugare. Questo tenente dell'esercito britannico in India ha dimostrato che Salomone aveva ragione, malgrado gli studiosi fino al 1967 e oltre negassero che esistessero delle formiche che raccoglievano e immagazzinavano il loro nutrimento e nelle stagioni menzionate. Ma perché lo negavano? Perché volevano negare la veridicità della Bibbia. Volevano negare che la Bibbia sia effettivamente la parola di Dio. Allora, come ho detto, la Bibbia non è un libro di storia, non è un libro di scienze, non è un libro di archeologia, ma il contenuto storico, archeologico, scientifico e di tante altre discipline della Bibbia ci prova che non è opera dell'uomo e che possiamo aprire il nostro cuore alla parola di Dio e accettarla per quello che è la parola di Dio. E se è la parola di Dio, allora è Dio che l'ha scritta. E allora viene per noi oggi l'applicazione pratica in 2 Pietro, seconda lettera di Pietro, al capitolo 1 e al versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione. Come una lampada splendente in un luogo scuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Le conoscenze storiche, scientifiche, di tutto quello che volete, che sono contenute in questo libro, sono qua perché Dio le ha trasmesse agli uomini che hanno scritto, Isaia, Salomone e altri. E non a caso ho preso soltanto esempi dall'Antico Testamento, e ce ne sono a decine. Ho preso esempi solo dall'Antico Testamento perché quando Pietro scrive questa, che è la sua seconda lettera, che fa parte del Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento non esisteva ancora, sarebbe stato messo insieme dopo, i suoi scritti sarebbero diventati parte del Nuovo Testamento. Ma Pietro parlava di quelle scritture a cui abbiamo fatto riferimento nell'Antico Testamento e di altre, perché lui solo quello aveva a disposizione. La parola di Dio per lui era l'Antico Testamento. Noi oggi abbiamo anche il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento che è come una lampada splendente in un luogo scuro. E tutti noi sappiamo quello che fa la luce al buio. Ci permette di vedere, ci permette di sapere dove stiamo andando, permette di avere delle certezze, di poter fare i conti giusti su quello che possiamo fare, dove possiamo andare, eccetera. E trasportato in ambito spirituale, in ambito di vita, la luce della parola di Dio ci dà la certezza di come vivere la nostra vita, perché è la parola di Dio. Perché queste cose che abbiamo letto mi danno la certezza che se Dio ha voluto, nella sua immensa saggezza, dare agli uomini queste conoscenze prima che venissero scoperte, allora c'è qualcosa in questa parola che vale la pena di essere ascoltato, alla quale farete bene a prestare la massima attenzione. Perché è la parola di Dio e c'è una sola parola, perché c'è un solo Dio. E questa parola è la parola della risurrezione, perché è la parola che ci dice come poter avere una relazione con Dio, come poter avere quella luce davanti a noi che ci permette di vivere una vita che sia degna di questo nome, che sia degna di essere vissuta e che sia vissuta come Dio vuole che la viviamo. Qualche tempo fa c'è stato letto, John credo, ma anche forse qualcun altro, in Primo Corinzi, una scrittura importante, Primo Corinzi al capitolo 15. Se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, e vana pure è la vostra fede. Se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Paolo, scrivendo ai Corinzi, diceva la cosa centrale, il messaggio principale della parola di Dio. Se vogliamo fare un super mega bignamino della Bibbia, un super mega riassunto, è questo: la risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù. E allora quest'oggi cerchiamo di capire, ma è risorto o non è risorto sto Gesù? Che cosa facciamo di questa tomba? Era vuota o non era vuota? Perché se tutto ruota intorno a questo, è questo che dobbiamo capire, è questo che deve avere senso per noi. Perché se è una bufala, e non la mozzarella, ma la bufala nel senso di una storiella, una menzogna, il messaggio si chiamerebbe una sola bufala, invece no, è una sola fede. Se fosse una bufala, ci dice Paolo, la predicazione è vana. I cristiani sono dei bugiardi. La fede è inutile. Cosa siamo venuti a fare qui oggi? I peccati non sono perdonati. Possiamo continuare a vivere come vogliamo, tanto non c'è perdono dei peccati, non c'è cambiamento, non c'è speranza di salvezza. La parola di Dio non è la parola di Dio. Dio non esiste. E allora siamo qui riuniti, ma siamo i perdenti più patetici del mondo. Questo è quello che sta dicendo Paolo. Ma allora è risorto o non è risorto Gesù? E vedremo alcune teorie. Sta tomba era vuota o non era vuota? Perché tutto ruota intorno a quello, a questo. Ci sono delle teorie che dicono che la tomba non era vuota. Gesù non è risorto, per cui no, è una bufala. Gesù non è risorto. Si sono sbagliati di tomba. Hanno detto che sono andati alla tomba sbagliata. Può capitare. Io ricordo, qualche anno fa, ero andato al lavoro in auto e avevo parcheggiato in una via e sotto un albero, diciamo più o meno, avevo un punto di riferimento. Il giorno dopo sono andato al lavoro, ho parcheggiato esattamente nello stesso posto, ma quando sono tornato il posto era completamente vuoto. Ho detto, mi ha rubato la macchina! Ci si può sbagliare. Avevo preso il punto di riferimento, l'albero sbagliato. E in realtà c'era lo stesso posto vuoto, quel giorno dove io avevo parcheggiato il primo giorno, il secondo era vuoto, esattamente quello lì, ma era sotto un altro albero. E allora? Ci si può sbagliare, hanno sbagliato tomba, sono andati e hanno trovato la tomba sbagliata, ma se fosse stata la tomba sbagliata, qualcuno l'avrebbe detto, oh ragazzi guardate, no, è là? Tanto più che c'erano le guardie romane davanti, non è che fosse molto difficile, no, trovarla. Ma alcuni hanno detto, no, Gesù non è risorto perché sono andati alla tomba sbagliata. Altri hanno detto che Gesù non è risorto perché tutti quanti hanno avuto un'allucinazione di massa. I discepoli hanno pensato che Gesù fosse risorto, ma in realtà non so che cosa si erano bevuti. Si erano fatti una canna, mi ricordo, questa la devo dire, l'ho già raccontata a John, ma ve la devo dire, quando anche è arrivato nel 1995 che ha imparato l'italiano, il primo messaggio che ha fatto in italiano, mi ha chiesto, Marco dimmi qualcosa che faccia svegliare le persone mentre predico, perché magari in italiano un po' lento, faccio un po' fatica, così risveglio il loro interesse, cosa posso dire? E io ho detto, dillo, si è fatto una canna. E vedrai che perché nessuno si aspettava che Trump dicesse una cosa così nel suo primo messaggio in italiano. Però succede, le persone a volte si fanno una canna. E allora tutti quanti qua forse hanno avuto un'allucinazione di massa perché... Il problema è che Paolo dice in Primo Corinzi, un po' prima del passo che abbiamo letto, Primo Corinzi 15, che c'erano più di 500 testimoni oculari di questo fatto e che molti di questi 500 erano ancora in vita. E quindi Paolo in teoria, in pratica sta dicendo Voi potete andare a chiedere a queste persone, se non credete a quello che vi dico io, andate a chiedere a loro e vediamo se mi smentiscono oppure no. Ma soprattutto, l'effetto della canna sarebbe svanito dopo un po', l'allucinazione sarebbe passata. E pensiamo veramente che i discepoli avrebbero subito le torture, avrebbero subito la morte che hanno subito per un'allucinazione, se la tomba effettivamente fosse stata vuota e Gesù, cioè non fosse stata vuota e Gesù non fosse risorto, senza pensare che poi bastava aprirla e trovare il corpo di Gesù. Quindi la tomba era vuota, ma Gesù era risorto oppure no? Alcuni hanno detto che la tomba era vuota non perché Gesù era risorto, ma perché si sono sbagliati tutti. In realtà era un caso di morte apparente. Io vi sto dicendo queste cose, magari faccio anche un po' ridere, ma queste sono cose che sono realmente state portate avanti da tanti studiosi che hanno fatto degli articoli, hanno pubblicato, tutto per negare la risurrezione di Gesù. Hanno detto che si sono sbagliati, era un caso di morte apparente. E questo significa, allora, che i soldati romani, che erano esperti di esecuzioni, di crocifissione, non erano sicuri quando hanno detto che Gesù era morto dopo avergli conficcato una lancia nel cuore. Significa che Gesù, dopo essere stato frustato, picchiato, spintonato, dopo aver passato una notte in bianco e dopo essere stato crocifisso, dopo essere stato trafitto dalla lancia, è stato imbalsamato. Praticamente all'epoca si usavano 30 kg di oli preservativi per il corpo e il corpo veniva avvolto nei sudari, nelle fasce, 36 ore nella tomba così. Poi a un certo punto si è risvegliato, si è liberato da tutte queste cose, ha aperto la tomba, ha sbaragliato tutte le guardie romane, è andato a piedi fino ai discepoli e ha detto: sono risorto, credete in me? Non credo, eh? Altri hanno detto che la tomba era vuota perché il corpo di Cristo è stato rubato. Ci sono diverse teorie, ve le riassumo perché sto andando oltre il mio tempo disponibile. Hanno rubato il corpo, per questo la tomba era vuota, ma Gesù non è risorto. I discepoli sono andati lì, hanno ucciso le guardie romane, che in effetti le hanno trovate tutte morte, e hanno aperto la tomba, hanno rubato il corpo per dire che Gesù era risorto. Altri dicono che è stato il guardiano del cimitero, che è stato lui a uccidere le guardie romane, ad aprire, a far rotolare la pietra e a rubare il corpo di Gesù. Altri dicono che è stato il primo Indiana Jones della storia del mondo, un saccheggiatore di tombe, che anche lui con i suoi amici è arrivato lì, ha sbaragliato tutte le guardie, ha aperto la tomba, ha rubato il corpo di Cristo, che non è risorto, ma la tomba era vuota. Altri dicono che sono state le guardie romane stesse a rubare il corpo di Cristo. E se si pensa che se una guardia romana si addormentava durante il suo turno di guardia, o se contravveniva gli ordini che gli venivano dati, era passibile di morte, sicuramente questa è una teoria che ha un gran senso. Altri hanno detto addirittura che sono stati i giudei che, pur di fare qualche sgarbo, qualche cosa, non si capiva bene che cosa, sono stati i giudei aizzati dai farisei ad andare a fare la stessa cosa, uccidere le guardie romane, aprire la tomba, prendere il corpo di Cristo, farlo sparire, perché le persone pensassero appunto che fosse risolto, ma in realtà non era risolto. Vi risparmio quella degli UFO e quella dei vermi roditori, i vermi roditori che nello spazio di quelle 36 ore in cui Gesù è rimasto nella tomba avevano talmente tanta fame che hanno mangiato il corpo di Cristo e hanno trovato, ve lo dico, sono delle teorie reali che sono state portate avanti. Al di là degli scherzi che si possono fare, la tomba era vuota per un solo motivo, perché Gesù è effettivamente risorto. Gesù è effettivamente risorto, la potete girare in qualsiasi senso vogliate, potete fare tutte le ricerche, andare a leggervi le teorie, gli articoli, le cose. La tomba era vuota, perché Gesù è risorto. E c'è una sola fede, perché c'è un solo Dio che ci ha dato la sua unica parola di risurrezione. E questa risurrezione è per noi oggi. Dio è potente, Gesù è Signore, possiamo risorgere anche noi. E vi voglio incoraggiare a prendere questa scrittura in Atti, al capitolo 17. Perché qui viene la sfida. Atti, capitolo 17. Al versetto 30 e 31. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia. Cosa diceva Isaia 45? Da me è uscita una parola di giustizia che non sarà revocata. Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. La risurrezione di Cristo è la prova sicura che un giorno ci sarà un giudizio e quel giorno saremo giudicati per come avremo vissuto la nostra vita, se l'avremo vissuta secondo quello che insegna la Bibbia, secondo quello che dice Dio, o se invece l'avremo vissuta pensando che la tomba era vuota perché i vermi sono venuti a portare via il corpo di Cristo o altre cose del genere. Romani capitolo 6, versetto 3. La risurrezione di Gesù è il messaggio centrale della parola di Dio, perché è attraverso la risurrezione di Gesù che noi possiamo vivere una nuova vita. Possiamo rinascere, possiamo risorgere in un certo senso. Romani capitolo 6, versetto 3. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti nel battesimo, totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Una risurrezione spirituale, una nascita a nuova vita. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che viviamo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fa morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non siamo dei perdenti patetici. Non abbiamo sperato nella risurrezione solo per questa vita. La nostra fede non è vana. La risurrezione di Cristo è reale e la si può provare. Non c'è ragionamento che regga e noi possiamo basare con sicurezza e con certezza la nostra vita su questa verità di fede, su questa convinzione. Una sola fede, un solo Dio. Una sola parola di resurrezione e una sola Chiesa nella quale possiamo vivere questa nuova vita che Dio ci dà. Prima lettera di Pietro per concludere. Prima lettera di Pietro. Pietro è stato un testimone oculare. Ieri abbiamo imparato da Manol che testimone oculare si dice
oculare.
È una cosa così oculare, no, perché ieri il matrimonio era metà in italiano, metà in albanese. È stato molto bello sentire Manol parlare la sua lingua, non abbiamo capito niente, ma ma questo è bello, che la Bibbia la possiamo capire in qualsiasi lingua sia scritta, è sempre la Bibbia. E se la prendiamo oggi in albanese, in peruviano, in indonesiano, in americano, in francese, in italiano, in qualsiasi lingua, dirà la stessa cosa. Ed è questa la bellezza della parola di Dio, che è sempre la stessa oggi, ieri e per sempre. Prima lettera di Pietro al capitolo 2, versetto 4. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, la crocifissione, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacoli. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, non credono che sia la parola di Dio, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, una lampada che risplende nelle tenebre. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Abbiamo parlato con Kiria, come facciamo tutte le domeniche prima della funzione, e ci ha raccontato la storia di due suoi amici, 22-23 anni. Lui, Bailey, partirà per il Giappone per andare a iniziare il ministero degli studenti in Giappone. 22 anni, il sogno della sua vita, andare in Giappone, non so perché il Giappone, andare in Giappone a cominciare il ministero degli studenti universitari. E hanno fatto una grande festa a casa dei genitori, erano lì, c'erano tanti amici della chiesa, più di 50 persone, familiari, eccetera. Questo ragazzo, mi chiedo, che cuore per Dio, che cosa ha capito di quella una sola fede? Cassina, 22 anni, sta per partire per la Cina. Non Hong Kong, la Cina. Il suo sogno era di andare in Cina a dar vita al ministero degli studenti. Sapete che in Cina si ripescano per strada a predicare il Vangelo o con la Bibbia, li mettono in gattabuia. E non è che ne uscite, probabilmente passate il resto dei vostri giorni in prigione, se non addirittura siete condannati a morte. 22 anni. Lei crede, che fa parte di questa stirpe eletta, sacerdozio regale, una gente santa, il cui scopo è quello di offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Una sola fede. Mi vengono le lacrime perché non ho questa fede. E non credo che siano molti ad avere questa fede. E non siamo chiamati tutti ad andare in Cina o in Giappone a a 22 o 42 o 62 anni, poco importa. Ma siamo chiamati ad avere una solida convinzione sulla famiglia di Dio. Se pensiamo di trovare riposo, relax, al di fuori della chiesa, sì, ogni tanto può far bene andare a fare una passeggiata in montagna o che altro, ma chiediamoci quante volte manchiamo gli incontri del corpo di Cristo per andare magari al mare, in montagna o in villeggiatura a cercare relax e riposo. Se pensiamo di trovare il valore di chi siamo magari in seminari, in corsi, come imparare a parlare in pubblico, non so, trovare valore personale, magari lo tiriamo su quel bimbo, per favore, sto cercando di comunicare una cosa profonda e vedo che siamo molto distratti, io compreso. Non è lì che troviamo quello che cerchiamo. Io credo che quando parliamo di una sola chiesa dobbiamo avere una convinzione profonda. Una convinzione profonda che viene da che cosa crediamo veramente nella nostra vita. Quando parliamo di una sola fede, quando pensiamo a Dio, chi è Dio per noi? La sua parola. C'erano qui Ludo e la sua famiglia un paio di settimane fa, condividevo questo, predicherò su una sola fede, ma mi sfida, non so realmente. E lui mi ha chiesto perché, e io gli ho chiesto, cos'è per te una sola fede? È vero. Ci ho pensato un attimo, poi ho detto, la parola di Dio, quello che Dio mi dice. Ma allora se è la parola di Dio, tutta origine da Dio, e chi è Dio per noi? Quanto ci crediamo? Quanto mettiamo la nostra vita nelle sue mani? Quanto viviamo una relazione con Dio che è, come posso dire, impregnata di mondanità, di quello che è la vita intorno a noi? Quanto pensiamo che possiamo mancare gli incontri della Chiesa, del corpo di Cristo, perché abbiamo bisogno di relax, ma non pensiamo di poter mancare il lavoro, magari, o altri divertimenti, perché abbiamo bisogno di relax. Quanto pensiamo che abbiamo bisogno di andare a cercare altrove il nostro valore, quando il nostro valore viene da quella una sola risurrezione? Sapete, non è che dico queste cose perché sono migliore di voi, io sono tentato, mi vengono dei pensieri, mi viene. Vi dirò una cosa che magari vi farà ridere, no? Ma mi piacerebbe saper cantare bene, poter fare bella figura cantando, anche fare delle cose. Però mi dico, per quale motivo mi piacerebbe? Poi mi guardo un po' dentro e mi dico, ma per fare bella figura, perché così mi direbbero come sei bravo a cantare. O il mio valore non è quello, il mio valore è quello che Dio mi ha dato, quello che so fare, quello che non so fare, non so fare. Ma Gesù è morto e risorto per me, è morto e risorto per ognuno di voi. Il vostro valore viene da chi? Da chi è Gesù? E Dio ci vede dopo il battesimo come rivestiti di Cristo. Non ci vede più per chi siamo, Marco, Claudia, o Antonio, Elisa e altri. No, ci vede rivestiti di Cristo. Allora, stiamo parlando di convinzioni profonde, stiamo parlando di una sola chiesa, stiamo parlando di un solo battesimo, di un solo Dio, di una sola speranza, quella della vita eterna. Dobbiamo veramente pensarci, perché una cosa è essere discepoli al matrimonio di un fratello e una sorella, una cosa è essere discepoli la domenica pomeriggio quando siamo tutti insieme a una festa, una discussione, ma essere veramente discepoli quando siamo al lavoro, quando siamo da soli nascosti, quando siamo con i nostri familiari, quando siamo lontani da chi ci vede, è lì che viene fuori veramente qual è la nostra convinzione, è lì che viene fuori veramente chi siamo. E penso che forse prendiamo le cose troppo alla leggera a volte, e la nostra vita cristiana la viviamo un po' a modo mio, no? A modo nostro, ce la tagliamo su misura. C'è una sola Chiesa, e quando parliamo di una sola Chiesa dobbiamo avere una convinzione che la Chiesa cattolica, la chiamiamo così, ma non è la Chiesa, non è una Chiesa, la Chiesa protestante, la Chiesa romana, no, non sono Chiese. E anche noi possiamo non essere la Chiesa se non viviamo queste convinzioni. Non è perché ci chiamiamo Chiesa di Cristo o perché siamo stati battezzati in Cristo un giorno che siamo realmente discepoli, che siamo realmente la Chiesa. Dobbiamo, lo siamo se lo viviamo nel cuore, lo viviamo ogni giorno. Io per primo. Ma credo che veramente quest'anno, se vogliamo parlare di costruire, e costruire sarebbe un po' all'inizio dell'anno con John, Alex e Fabio, perché costruire per cosa? Costruire per andare finalmente al di là, anche in numero, arrivare a 100 discepoli, portare un gruppo missionario in un'altra chiesa, in un'altra città, non vivere da giovedì in domenica, da domenica in giovedì, e seguire il calendario delle attività, ma veramente una vita dedicata a Dio. Con tutte le nostre debolezze, i nostri errori, siamo soltanto esseri umani, ma è grazie all'amore di Dio che possiamo farlo, perché Gesù è risorto per noi. E non tutti siamo dei Cassino, dei Bailey, non tutti andremo in missione, ma la nostra missione è qua, la nostra missione è a casa nostra, la nostra missione è nelle nostre scuole, nelle nostre università, dove viviamo e dove lavoriamo. E credo che quest'anno e quest'oggi dobbiamo capire che è dura, ma Dio vuole tutto. Dio vuole che lo mettiamo al primo posto e che ci facciamo da parte, che lasciamo che sia Lui a guidarci. E vorrei veramente che ognuno di noi riflettesse, lo ripeto io per primo, su quelle che sono le nostre abitudini, su quella che è la nostra maniera di pensare, su quelle che sono le nostre relazioni all'interno della famiglia di Dio, su come viviamo da discepoli realmente, e che poi prendiamo delle decisioni per cambiare. Ve l'ho detto, una sola fede è un argomento sfidante, è dura, ma grazie a Dio siamo qua riuniti nel suo nome e possiamo veramente vivere una vita cristiana basata su delle convinzioni solide. Una sola fede, un solo Dio, c'è un solo Dio che è anche il nostro Salvatore. Attraverso la sua parola lo possiamo conoscere. E se state studiando la Bibbia, se vi chiedete ma lo devo studiare o no, ma non ci credo, sì, no, studiate la Bibbia, apritela, aprite il vostro cuore, lasciate che Dio vi convinca. La parola di Dio è la parola di Dio, non sono cose inventate. C'è talmente tanta verità, tanta potenza e tanta saggezza di Dio nella sua parola da trasformare la nostra vita, al punto da essere come una risurrezione, quella di Gesù, che è il punto focale storicamente, ma anche spiritualmente, della vita dei discepoli, che è nella sua Chiesa e nel suo cuore. Amen. Amen.